Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Dal 2 marzo scorso i Gazawi sono senza aiuti e sotto le bombe, la testimonianza della Striscia. Stati Uniti, no di Harvard University ai ricatti di Donald Trump, il punto di Esteri. Sudan, 2 anni di guerra invisibile, almeno 30.000 morti e 12 milioni di sfollati. Francia, carceri colpite da un'ondata di attentati notturni. Spagna, piano del governo Sanchez per frenare l'espansione delle università che puntano più al profitto che alla ricerca. Rubrica sportiva, il dramma di Sébastien Chabal rilancia il dibattito sui danni correlati al gioco del rugby. Restiamo umani, 14 anni senza Vittorio, Vic Arrigoni. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Sudan, avete sentito, sono 2 anni di guerra invisibile, guerra civile tra l'esercito regolare e le forze paramilitari. E lo facciamo con una intervista a Chiara Zaccone, coordinatrice programmi COPI in Sudan.
Da allora il Sudan è diventato purtroppo teatro di una delle più gravi crisi umanitarie al mondo, non solo le più gravi ma anche una crisi dimenticata. Dall'inizio del conflitto si contano più di 29.000 vittime, di cui circa 7.500 sono civili, e purtroppo questo numero potrebbe essere anche decisamente più elevato se si considerano anche il numero di civili che sono morti per cause indirettamente legate alla guerra, quali soprattutto cause di malattie, malnutrizione e le difficoltà che le popolazioni hanno ad accedere alle strutture sanitarie di base. Non a caso parlo proprio di malnutrizione, infatti, perché in Sudan vi è una delle più gravi crisi di insicurezza alimentare al mondo. Più di 24 milioni di persone stanno sperimentando difficoltà ad accedere al cibo. Soprattutto il 90% degli sfollati hanno riportato di non riuscire neanche a permettersi un pasto al giorno. Parlando di sfollati, la crisi umanitaria sudanese rappresenta una delle più gravi anche in termini di numeri di sfollati. Più di 12 milioni di persone sono state costrette dall'inizio del conflitto a lasciare le proprie case per cercare rifugio in altre località del Sudan o addirittura fuori dai confini del Sudan, in Egitto, in Chad o in Sud Sudan. Il maggior numero di persone sfollate sono purtroppo donne e bambini, donne che sono state costrette a lasciare le loro case, a lasciare le loro famiglie, cercando un luogo sicuro e un riparo per i propri figli. Ad oggi circa 2/3 della popolazione necessitano di assistenza umanitaria e veramente solo una piccola percentuale di loro ha effettivamente accesso all'aiuto umanitario.
Che progetti ha COPI in Sudan? In particolare, come avete affrontato questa emergenza?
COPI è presente in Sudan da più di 20 anni, dal 2004 COPI è presente in Sudan e effettivamente il Sudan era un paese in crisi umanitaria anche prima dello scoppio della guerra, prima dell'inizio del conflitto. Difatti il conflitto ha aggravato una situazione già complessa, segnata da povertà, fame, instabilità politica ed economica, che è legato anche ad eventi climatici gravissimi come inondazioni e siccità, che non fanno altro che peggiorare una situazione umanitaria già complessa. COPI ha dovuto riorganizzarsi e mostrare moltissima flessibilità per adattarsi ai cambiamenti enormi intervenuti dopo il conflitto. Di fatto non abbiamo mai lasciato il paese, abbiamo continuato a supportare, a impegnarci ogni giorno, soprattutto grazie al staff sudanese che è rimasto anche nei luoghi più colpiti dal conflitto, nei luoghi più complessi, al fine di assicurare a più di 150.000 persone accesso a servizi di base, quali accesso all'acqua potabile, che è una delle attività principali svolte da COPI, accesso al cibo tramite distribuzione di cibo, tramite distribuzione di semi, distribuzione di animali che potessero assicurare alle famiglie più vulnerabili, soprattutto famiglie di sfollati guidati da donne, almeno un pasto al giorno. Attività che COPI ha portato avanti sia nello stato di Gedaref, nello stato di Khartoum e nel complesso stato del Nord Darfur, assicurando, impegnandosi ogni giorno affinché i sudanesi potessero avere accesso e comunque poter vivere migliori condizioni di vita nonostante la complessità della crisi in corso.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Dal Sudan una guerra invisibile a un altro dramma, però è sotto gli occhi di tutti, la striscia di Gaza, una magra consolazione per i Gazawi. Questa è la testimonianza di Roberto Guerrieri, infermiere di emergency nella striscia.
Una situazione sempre più estrema, la popolazione è sempre più stanca, stremata, spaventata, affamata e sempre più bisognosa di cure. Noi abbiamo in questi giorni visto un incremento importante di pazienti nella nostra clinica. Ormai siamo ben al di sopra delle 160-170 visite al giorno e vediamo pazienti sempre più affetti da patologie correlate alle condizioni di vita sempre più estreme. Spostamenti forzati, condizioni igieniche precarie, mancanza di cibo e quant'altro.
Ecco, c'è stato l'ennesimo attacco da parte israeliana su un campo mobile anche oggi. Non può esserci senso di sicurezza nemmeno in luoghi come quelli dove operate voi.
Sicuramente la condizione di sicurezza rispetto ai mesi precedenti è precipitata. Noi ancora oggi facciamo affidamento al coordinamento internazionale gestito dall'OCHA, che sarebbe l'ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari e le Nazioni Unite. Facciamo affidamento a quegli ordini di evacuazione che teniamo sempre sotto controllo, però è vero che spesso ci sono stati attacchi anche molto vicini alle nostre cliniche, ai luoghi dove viviamo, senza preavviso, per cui sicuramente sì, anche noi in questo momento viviamo sicuramente un momento di maggiore incertezza.
Il blocco all'ingresso di aiuti dura da ben oltre 40 giorni. Qualche giorno fa c'era un appello anche da parte del Ministero della Salute e di Gaza per le sacche di sangue che mancano. È difficilissimo operare in queste condizioni, i bombardamenti continuano e le esigenze della popolazione restano ad un livello molto alto.
Sì, confermo. Noi ancora per l'attività che facciamo abbiamo una relativa scorta di farmaci, ma sicuramente a livello secondario, a livello ospedaliero e chirurgico cominciano a mancare qualunque tipo di farmaco o dispositivo sanitario che possa permettere un regolare svolgimento delle attività sanitarie, che oltretutto sono in continuo aumento, soprattutto per quanto riguarda la traumatologia. Anche noi però dovremo fare i conti, se non riapriranno, con questo blocco totale degli aiuti, non solo per quanto riguarda i farmaci, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che serve per mandare avanti la nostra attività. Quindi benzina, gas, ecco, posso dire che adesso siamo a corto di gas nella clinica per l'autoclave, abbiamo la benzina razionatissima per i nostri spostamenti e per far funzionare i nostri generatori e quant'altro. Ecco, diciamo che la situazione sicuramente se non volge a un cambiamento diventerà sempre, sempre più difficile anche per poter svolgere le attività umanitarie. Non solo per noi, ma per tutti quanti gli operatori che sono attivi all'interno della striscia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Diario americano Roberto Festa ci parla della sfida di Harvard a Donald Trump.
Lo scontro, a lungo preparato, alla fine è scoppiato. Il rifiuto di Harvard di sottostare alle richieste dell'amministrazione Trump e il successivo congelamento da parte dell'amministrazione di 2 miliardi e 200 milioni in finanziamenti federali sono l'episodio finale di una storia che va avanti da anni. Per la destra americana le università sono la culla di un pensiero di elite, liberal, progressista. Sono il nemico da combattere, distruggere, conquistare. L'amministrazione Trump mette quindi in pratica qualcosa che è da tempo in incubazione, in via di preparazione. L'occasione che ha fatto esplodere lo scontro è stata la guerra a Gaza, con le accuse di antisemitismo che sono state mosse a chi ha protestato contro la guerra israeliana. È da lì che partono le accuse alle autorità universitarie per non aver fatto abbastanza per tutelare gli studenti di origine ebraica, per non essersi mosse con sufficiente decisione contro il presunto diffondersi di un clima di aggressivo antisemitismo. Uno degli effetti di queste accuse lo vediamo in queste settimane, con le espulsioni, gli arresti di studenti stranieri che hanno preso parte alle proteste. Ma il governo degli Stati Uniti chiede di più, chiede alle università di entrare direttamente nella gestione di programmi, assunzioni, ammissioni degli studenti. C'è chi ha capitolato, come per esempio Columbia University, che per salvare 400 milioni di dollari di finanziamenti federali ha consentito ad alcune delle richieste dell'amministrazione Trump, per esempio avere, appunto, il governo degli Stati Uniti, una sorta di controllo su insegnamenti e docenti del Dipartimento di Studi Africani e Medio Orientali. C'è invece chi, dopo parecchie oscillazioni e dubbi, ha deciso di opporre un netto rifiuto all'amministrazione, come per esempio Harvard University, l'università più antica d'America, nata 140 anni prima degli stessi Stati Uniti, l'università più ricca d'America, con un budget di oltre 53 miliardi di dollari nel 2024, l'università che ha dato 8 presidenti agli Stati Uniti, che ha dato un numero elevatissimo di giudici della Corte Suprema, che ha rappresentato per secoli il luogo dove si è formata la classe dirigente americana, dove è stato coltivato, dove è stato nutrito il progetto della democrazia americana. Quello che l'amministrazione Trump ha chiesto a Harvard equivaleva, del resto, a mettere Harvard sotto amministrazione controllata. Tra le altre cose che appunto l'amministrazione ha chiesto sono i cambiamenti alla governance dell'università, l'entrata del governo nelle pratiche di assunzione, la revisione di programmi e insegnamenti, il ritiro del patrocinio dell'università a gruppi di studenti pro-Palestina, rapporti trimestrali anche che mostrino come l'università si allinea alle richieste del governo. Se appunto Harvard avesse accettato questo pacchetto, il pacchetto proposto dall'amministrazione, Harvard come istituzione di ricerca libera e indipendente, Harvard come cuore del progetto democratico, non sarebbe esistita più. E quindi Harvard ha detto no a Donald Trump. È il rifiuto più clamoroso sinora opposto a questa amministrazione, è il rifiuto da cui potrebbero partire altri no della società civile, studi legali, aziende, altre università. È sicuramente l'episodio più drammatico della battaglia sinora ingaggiata dall'amministrazione Trump contro una certa idea d'America.
Ancora università, questa volta dalla Spagna, sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La crescita imparabile delle università private è un fenomeno che riguarda tutta l'Europa. Il numero di centri universitari privati è esploso dopo il 2010, durante la crisi economica, e rappresenta oltre il 30% dell'intera offerta formativa a livello europeo. Ma in alcuni paesi, come per esempio la Spagna, il numero di università private è ormai vicino a superare quello degli atenei pubblici. In tutto, in Spagna ci sono 50 università pubbliche e 46 private. A Madrid il sorpasso è già avvenuto, gli atenei privati sono 13 contro 6 pubblici. E presto ne nascerà uno nuovo, la 14ª università, autorizzata dal governo regionale, dove governa alla destra del Partito Popolare, nonostante il parere contrario della conferenza dei rettori. E tutto questo mentre si destinava appena lo 0,9% in più per finanziare le università pubbliche, che in Spagna dipendono dalle regioni. E quindi, proprio per frenare l'espansione della privata, il governo di Pedro Sánchez ha approvato una riforma che indurisce i requisiti per aprire un ateneo privato. La proliferazione di questi centri, infatti, secondo il governo di Sánchez, punta più al profitto che all'eccellenza accademica. Di fatto, molti centri privati funzionano come università virtuali. La riforma mira a garantire standard minimi e si applicherà anche alle università già esistenti. Per esempio, gli atenei dovranno avere almeno 4.500 studenti, una soglia che potrebbe far chiudere almeno una decina di università private di recente creazione, molte delle quali non raggiungono nemmeno i 500 iscritti. Inoltre, i nuovi atenei dovranno destinare almeno il 5% dei loro bilanci alla ricerca. Le università che non rispetteranno i nuovi criteri saranno costrette a chiudere. La riforma ha ottenuto anche il sostegno della conferenza dei rettori. Con la nuova norma il loro parere diventerà vincolante per l'apertura di un centro privato. Dall'opposizione alcuni leader del Partito Popolare accusano il governo di Sánchez di agire per motivi ideologici e di voler scatenare una guerra tra pubblico e privato. Ma i numeri parlano chiaro. Dal 1998 non è stata creata più nessuna nuova università pubblica in Spagna, mentre le private sono quasi triplicate. Per il governo di Sánchez si tratta di frenare una corsa incontrollata alla privatizzazione dell'università spagnola. E infatti, per quanto riguarda per esempio la formazione post laurea, e cioè i master, il 63% degli studenti spagnoli frequenta un'università privata.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Francia. Numerose carceri sono stati colpiti da un'ondata di attentati notturni. Facciamo il punto con Francesco Giorgini.
Un attacco senza precedenti. Tra la notte scorsa e quella prima, tra domenica e lunedì, più di una mezza dozzina di prigioni francesi, nonché la Scuola Nazionale di Formazione dei Sorveglianti Penitenziari, sono state prese di mira a diverso titolo in quella che sembra un'operazione coordinata ai quattro capi del paese, dalla regione di Parigi alla costa mediterranea. Nella maggior parte dei casi si è trattato di incendi dolosi nei parcheggi antistanti le carceri, che hanno colpito in particolare i veicoli personali dei sorveglianti o dell'amministrazione carceraria. L'episodio più grave è la prigione di Tolone, il cui portale è stato mitragliato a colpi di fucile d'assalto. Ed è proprio a Tolone che si è recato d'urgenza il ministro della giustizia Darmanin, titolare della politica penitenziaria. Un ministro della giustizia che questa mattina, forse un po' troppo in fretta, ha parlato subito di un attacco di narcotrafficanti, forse in risposta all'annuncio del supercarcere di massima sicurezza in cui il ministro vorrebbe riunire i principali trafficanti di droga del paese. Ma ad inizio pomeriggio nuovi elementi hanno portato la Procura Nazionale Antiterrorismo a prendere la direzione dell'inchiesta, senza escludere nessuna ipotesi, compresa quella politica, dopo che su diversi dei luoghi dei nove attacchi registrati nelle ultime 48 ore
è stata ritrovata una sigla fatta con bombolette spray che potrebbe essere una forma di rivendicazione. DDPF per difesa dei diritti dei prigionieri francesi, secondo una prima ipotesi degli inquirenti. Sigla sconosciuta alla polizia francese, senza precedenti, ma che potrebbe far pensare a gruppi dell'area anarchica tradizionalmente antiprigioni, sempre in risposta alla volontà, per non dire alla frenesia carceraria, del nuovo guardasigilli Gérald Darmanin, che ha fatto del tutto carcerario e di massima sicurezza di preferenza la bandiera del suo ministero, trampolino per l'elezione a venire a destra tutta. Resta, quali che siano gli autori e le loro motivazioni, un attacco inedito che inquieta il personale penitenziario francese.
Più carceri per più deportati, questa è stata la richiesta di Donald Trump al presidente del Salvador Bukele. Sentiamo Gianni Beretta.
Sta facendo un lavoro fantastico, aveva dichiarato Donald Trump qualche giorno fa sull'Air Force One, riferendosi al presidente del Salvador Nayib Bukele. E ieri lo ha ricevuto, primo capo di Stato latinoamericano, alla Casa Bianca. Gli ho chiesto, ha detto Trump, di costruirne di altri di mega carceri, che gli manderò tutti i delinquenti che potremo espellere. Sono già quasi 300 i deportati dagli Stati Uniti nel carcere antiterrorismo salvadoregno di Tecoluca, ma la differenza con gli altri paesi della regione è che in El Salvador ci si possono trasferire soprattutto presunti delinquenti di altre nazionalità, in particolare venezuelani, senza escludere, ha precisato Trump un giorno, il trasferimento di malandrini statunitensi, naturalmente il tutto in cambio di un affitto di 6 milioni di dollari per questo primo anno da pagare a Bukele, il quale, dopo aver incarcerato nel suo paese 84.000 giovani delle bande giovanili locali negli ultimi 3 anni, una bella fetta di essi senza prove, si è guadagnato a Washington il riconoscimento di paese più sicuro del subcontinente, dove gli statunitensi possono andare in tutta tranquillità persino ad investire. Non è neppure escluso che presto una parte del carcere di Tecoluca possa passare sotto la diretta giurisdizione degli Stati Uniti, un po' come la base di internamento di Guantanamo a Cuba.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Rubrica sportiva. Luca Parena ci racconta il dramma di un campione di rugby, Sébastien Chabal.
Era il 6 ottobre 2007, Coppa del Mondo di Rugby, quarti di finale. In campo Francia e Nuova Zelanda. Gli All Blacks completano la haka, la danza tradizionale con cui terrorizzano gli avversari prima ancora di iniziare la partita. Un giocatore della Francia, però, non distoglie lo sguardo. Anzi, l'inquadratura stringe sui suoi occhi piantati sui rivali neozelandesi, in segno di sfida. Come a dire, qui quelli che devono avere paura, in realtà, siete voi. Quelle immagini sono rimaste famose in Francia e non solo, per ricordare come Sébastien Chabal sia stato un atleta che ha amato la competizione, oltre che un grande giocatore di rugby. Oggi Chabal ha 47 anni e di quei momenti in campo contro gli All Blacks non ha nessun ricordo. Lo ha raccontato in un'intervista al canale YouTube Les Gens, in cui ha ripercorso la sua vita e la sua carriera fino ad arrivare alle conseguenze provocate da anni e anni di scontri di gioco.
E tu dici che avevi perdu la mémoire, ça c'est fou.
Il a toute ma mémoire. C'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué.
Non ricordo un solo secondo di nessuna partita di rugby che ho giocato, ha rivelato Chabal. Non ricordo nemmeno una delle 62 partite che ho disputato con la maglia della nazionale tra il 2000 e il 2011. Quando rivede le immagini di se stesso sul campo, ha spiegato Sébastien Chabal, gli sembra di vedere nei suoi panni un impostore. Gli sembra che i suoi 191 cm per 114 kg, i suoi capelli lunghi e la sua barba folta che gli sono valsi soprannomi come l'orco o la bestia, appartengano a qualcun altro. Una condizione che non ha risparmiato nemmeno i momenti più felici della sua vita fuori dal campo, al punto che, ha raccontato, non ricorda neanche il giorno della nascita delle sue figlie.
Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? Bah, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants?
Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai deux, trois souvenirs d'enfance.
L'intervista di Sébastien Chabal ha riportato all'attenzione un tema delicato, quello della demenza precoce per chi per anni ha praticato sport di contatto. Nel rugby, nel calcio e nelle discipline di lotta, come il pugilato, sono centinaia gli esempi di atleti che, soprattutto a fine carriera, hanno avuto diagnosi di malattie neurologiche e neurodegenerative. Negli ultimi anni, sempre più studi scientifici hanno confermato la correlazione tra queste patologie e i traumi cranici che spesso, senza neppure accorgersene, questi atleti hanno subito per anni, migliaia di volte, nel corso delle loro carriere. Per fare solo un esempio, poco tempo fa, uno studio dell'Università di Nottingham, commissionato dalla Football Association inglese, ha segnalato che i calciatori hanno un rischio di ricevere una diagnosi di demenza superiore a quello della popolazione generale di oltre 3 volte. Un rischio però circondato dal più totale silenzio, come se questo problema non esistesse. Quella di Chabal è una storia allarmante che non rassicurerà i genitori quando porteranno i loro figli al campo, ha commentato il presidente del rugby club di Sète in Francia, Jean-Luc Fabre, come riportato anche da una copertina dell'Équipe, il principale quotidiano sportivo francese. Nel 2023 centinaia di rugbisti in Inghilterra e in Galles hanno intentato un'azione legale contro gli organi di governo del rugby nazionale e mondiale, accusandoli di non aver fatto abbastanza per tutelare la loro sicurezza e la loro salute. Un dramma che andrebbe guardato dritto negli occhi, un dramma che andrebbe affrontato senza distogliere lo sguardo.
14 anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011, Vittorio Arrigoni veniva rapito e ucciso a Gaza da un gruppo di terroristi che si dichiarò jihadista. Vic aveva 36 anni. Durante l'offensiva militare israeliana a piombo fuso del 2008, Vic raccontò anche a Radio Popolare il dramma della popolazione della striscia, chiudendo ogni delle sue storie con l'esortazione «Restiamo umani». Facciamo sentire un brano di un'intervista di Michela Secchi a Vic nel 2011, qualche mese prima della sua morte, dove racconta perché ha scelto di entrare a Gaza via mare. Ma prima a tutti un caro saluto da Shawki.
In Israele esiste una sorta di blacklist, di lista nera, che riguarda gli attivisti per i diritti umani. Israele non ci tiene che in West Bank e a Gaza ci siano degli osservatori per i diritti umani, perché, come mi spiegava un professore ebreo israeliano, Yuri Davis, teoricamente, essendo noi testimoni quotidianamente dei crimini di guerra compiuti dall'esercito israeliano, potremmo essere in chiave teorica chiamati a testimoniare davanti a un tribunale per i diritti umani come il tribunale dell'AIA e inchiodare i soldati e gli ufficiali che si macchiano ogni giorno di questi crimini in Palestina. Noi che siamo appunto attivisti dell'International Solidarity Movement siamo ormai tutti blacklistati, siamo tutti in questa famigerata lista nera, non potendo più andare in Palestina per via aerea, appunto arrivando a Tel Aviv, né per terra, passando per il confine Giordano. Abbiamo pensato, in maniera un po' folle, perché non arrivarci via mare? E siamo riusciti appunto ad arrivare al porto di Gaza il 23 agosto, una giornata che per molti di noi ha rappresentato il giorno, per me sicuramente, ma anche per molti miei compagni, il giorno più bello della mia vita. Mezz'ora dopo arrivavamo al porto di Gaza e ci aspettavano decine di migliaia di persone, di palestinesi festanti, per accogliere le prime navi internazionali dal 1967. Noi abbiamo rotto l'assedio via mare, sono state appunto le prime imbarcazioni ad attaccare al porto dopo più di 40 anni.
La tua esperienza è un'esperienza eccezionale. Come la vivi tu? Pensi di aver fatto qualcosa di particolare? In effetti, dedicare così una gran parte della propria vita a qualcosa non è una scelta comune.
Non è una scelta comune, ma una scelta obbligata. Ne parlavo recentemente. Ho incontrato Alberto Arce, un amico dell'ASM spagnolo, e entrambi convenivamo che ormai la nostra scelta non è più una scelta, ma è un obbligo spendersi per questa causa dei diritti umani. Io sono stato forse ben educato, i miei genitori mi hanno sempre educato alla solidarietà, all'antifascismo. Mia madre, unico sindaco rosso e donna della Brianza, ormai che ha una distesa verde di razzismo leghista, fin da bambino mi hanno educato a questi valori importanti. Mia nonna era una partigiana, ragione per cui probabilmente nel mio sangue è rimasto un po' di DNA di amore spasmodico per la libertà.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.